Pianeta dimenticato.
Reportage.
Testimonianze.
Cronache dal sud del mondo.
In questo numero.
Le antiche gemme di Jaipur, la capitale indiana delle pietre preziose.
Brasile, la rivolta dei fazendeiros contro la restituzione delle terre agli indios.
In India, la città di Jaipur è il paradiso delle gemme, dai rubini agli smeraldi fino ai turchesi, topazi, ametiste, acquemarine, granati e lapislazzuli. Vincenzo Mungo.
Jaipur, la capitale del Rajasthan, uno stato della federazione indiana grande quanto l'Italia, è sempre più nota tra molti occidentali, turisti ed operatori economici, oltre che per le bellezze architettoniche e monumentali, come la capitale delle pietre preziose a basso costo. Non esiste infatti probabilmente alcun altro posto in cui sia così facile trovare smeraldi e zaffiri o pietre semipreziose così a buon mercato. L'attività di produzione e vendita delle pietre, che sono esportate in tutto il mondo, occupa una posizione di primo piano nell'economia di una città che è anche un grande centro turistico, grazie alla bellezza del centro storico, che è caratterizzato, tra l'altro, dal fatto di essere stato costruito tutto in pietra arenaria rosa. Ma come ha assunto le odierne dimensioni questo mercato delle pietre preziose? Ascoltiamo Rama Narayan, titolare di una delle più importanti gioiellerie della città.
Una città manifattura che facciamo da pietre, importiamo greggio, tagliamo qua e poi quasi 60% gente vivono per pietre, gioiellerie, perché tagliano loro, rimontano loro, poi hanno tanti negozi di gioielleria. Abbiamo 3 milioni di abitanti di Jaipur, 40% della Jaipur gente lavorano a pietre, ogni strada abbiamo 15-20 negozi di gioielleria.
Jaipur, in generale in Rajasthan, naturalmente non sono stati risolti tutti i problemi. Questa regione sta crescendo, come del resto tutta l'India, ma secoli di arretratezza economica e sociale continuano a condizionare la vita di gran parte della popolazione. Uno dei grandi problemi ancora non del tutto risolti è quello dell'istruzione pubblica. I gioiellieri della città, come spesso fanno gli imprenditori in India, sono impegnati direttamente, cioè con i loro soldi, a cercare di risolvere i problemi sociali. Rama Narayan.
Io ho fatto una scuola a 300 bambini che studiano gratis, io pago i libri, pago gli uniformi, non prendo quasi niente da soldi, però abbiamo ancora problemi della povertà piccola, capito, parte. Studiano quasi tutti, però alcuni non possono andare in scuola perché ha bisogno di pagare sempre in scuola.
Ma come si vive nella Jaipur delle gioiellerie e del miracolo economico? Gli alti tassi di sviluppo determinati sia dalla manifattura e dal commercio delle pietre preziose che dall'incremento del turismo stanno portando a miglioramenti che riguardino larga parte della popolazione? Ascoltiamo il proposito Suresh Patel, uno degli esponenti della categoria dei gioiellieri impegnato in attività sociali.
Gli operai che lavorano nel settore delle pietre preziose guadagnano circa 10.000 rupie, $250 al mese. Non si possono comparare i loro guadagni con quelli dei commercianti, poiché un commerciante fa investimenti e si assume il rischio, quindi guadagna molto di più. Ma l'economia indiana si sta sviluppando ad un tasso dell'8% annuo e quindi ci sono tanti soldi in giro. Quelli che oggi vendono all'interno dell'India vanno benissimo. Per quelli che lavorano con l'estero, soprattutto con i paesi in crisi, le cose vanno meno bene. La vita comunque in generale è migliorata e questo vale anche per gli operai e molti di loro. Inoltre sono diventati commercianti. A Jaipur comunque restano diversi problemi aperti, come quello del traffico determinato dall'aumento del numero dei motorini e delle auto. Si consideri inoltre che il centro storico della città è vecchio di circa 300 anni ed ha bisogno quindi di una ristrutturazione, oltre che di essere tenuto più pulito.
Jaipur e Rajasthan si sono dunque inseriti a pieno titolo nella realtà dell'India contemporanea, di un paese cioè che ha uno dei tassi di crescita dell'economia tra i più alti del pianeta. Questo non ha fatto dimenticare a gran parte della popolazione le caratteristiche della propria cultura originaria. Lo sviluppo sta infatti avvenendo qui attraverso la riqualificazione e il potenziamento di un'attività artigianale tradizionale, quale quella della lavorazione delle pietre preziose, ed il turismo legato alla presenza di notevoli bellezze architettoniche e monumentali che si trovano oltre che nella capitale Jaipur, a Jaisalmer, Udaipur e nella città santa induista di Pushkar.
Nello stato di Roraima, nel Brasile settentrionale, i coltivatori di riso si rifiutano di restituire le terre agli indios. Dopo aver completamente isolato la regione, hanno scatenato una feroce repressione armata contro gli indigeni. In attesa dell'intervento dell'esercito brasiliano, gli indios hanno lanciato un appello alle Nazioni Unite affinché sostengano il governo nella guerra contro i fazendeiros. Fenesia Calluso.
Il Roraima è uno stato a nord del Brasile. Qui vivono più di 40.000 indigeni appartenenti a 9 popoli. Ci sono anche dei risicoltori che non avrebbero diritto di stare lì, ma che rimangono con la forza. Alla fine di marzo un'operazione della Polizia Federale avrebbe dovuto mandarli via, ma ne sono nate guerriglie e distruzioni da parte degli occupanti resistenti. Utsun Osarios Dionisio è membro della sezione giuridica del Consiglio Indigeno di Roraima.
La popolazione nel mio villaggio è totalmente isolata, non si può uscire né mantenere contatti con persone fuori dalla regione. Ci sono malati e feriti che non possono raggiungere gli ospedali. I mezzi di locomozione non possono transitare. È una situazione creata da un coltivatore di riso che non è certo l'unico responsabile attuale, ma il principale, e che ha organizzato una resistenza per non essere ritirato dalla terra dove sta lavorando da anni e che da anni è stata dichiarata ufficialmente terra indigena.
Il presidente del Brasile ha riconosciuto nel 2005 che 17.000 chilometri quadrati in cui vivono gli indigeni sono di loro proprietà, ma i fazendeiros non mollano, nonostante siano anche stati loro offerti indennizi per andarsene e avviare le proprie attività altrove. Provocano incendi e ferimenti. I ragazzi si barricano nelle scuole affinché non vengano distrutte quelle che sono rimaste. Il responsabile di tutto questo, presidente dell'Associazione dei Risicoltori, è stato arrestato ma subito scarcerato dopo il pagamento di una cauzione. Ancora il nostro leader indigeno.
L'unica soluzione è che la Polizia Federale esegua l'ordine che ha ricevuto di far ritirare questi invasori e poi si devono mettere dei punti di controllo con poliziotti federali che vigilino affinché non avvengano altre violenze. Quello che faccio è che non si dia più tregua a questa gente e che siano isolati i mandanti, perché non possano più continuare a ordinare azioni criminali contro il mio popolo.
Neanche la polizia riesce a mandarli via perché questi risicoltori convincono molti cittadini, pagandoli, a stare dalla loro parte e perché c'è qualche politico corrotto, ci spiega fratel Carlo Zaquini, responsabile della pastorale indigenista della diocesi di Roraima.
Debolezza del governo crea una situazione di impunità che dà forza a queste persone che hanno potere economico, che hanno in mano la quasi totalità dei mezzi di comunicazione, specialmente locali, perché la legge è molto chiara, solo che per loro non vale. Sono anni che parliamo, si parla in chiesa, si parla in tutte le occasioni possibili, perché buona parte della popolazione lascia manipolare, purtroppo, diciamo, sempre vicini ad ogni modo a questi popoli indigeni che ci sono in questa regione e che hanno già subito molti abusi, persecuzioni.
Fratel Carlo e Hudson vanno in giro a chiedere ai vari paesi di appoggiare le autorità di Roraima nel far rispettare la legge e a raccontare il trattamento che è ancora riservato a molti indios in molti luoghi.
Ancora oggi, dopo più di 500 anni, gli indios sono discriminati. Quel che capita è in Amazzonia anche che i militari ritengono che gli indios non siano persone affidabili, alle volte si ha l'impressione che ritengono che gli indios non siano nemmeno persone.
Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato, a cura di Gianfranco Danna.
Con la collaborazione di Paola De Gaudio. In redazione Fenesia Calluso, Gelsomina Testa.
www.pianetadimenticato.rai.it